Benvenuti in Audible. Buon ascolto.
Cari amici roditori, benvenuti nel mondo di Geronimo Stilton.
Era una tranquilla alba di primavera. Io me ne stavo a casa mia, ronfando tranquillo nel mio lettuccio. Dunque, dicevo, stavo dormicchiando tranquillo, quando improvvisamente qualcuno tirò dei sassolini contro la finestra. Io controllai l'ora. Erano le 5 del mattino. Così mi girai dall'altra parte borbottando. Uffa, ho sonno! Poi qualcuno suonò il citofono. Io mi misi il cuscino sulla testa e sbuffai. Ma chissà chi è a quest'ora? Uff! Ma quel qualcuno insistette, bussando anche alla porta. Nello stesso momento suonò persino il telefono fisso. E intanto ricevevo anche SMS ed email a raffica. Io rotolai giù dal letto strillando: «Per mille mozzarelle! Ora basta! Voglio dormire!» Qualcuno gridò:
«Geronimo!»
Io cercai di capire se riconoscevo la voce, ma era impossibile perché non era una voce sola. Era un coro di tante voci diverse, femminili e maschili. Però, ora che ci pensavo meglio, mi pareva di riconoscerle. «Squeet!» Uscii di casa e vidi lo spettacolo più incredibile che si potesse immaginare. Davanti a casa mia c'era un mega camper ultramoderno. Beh, cari amici roditori, forse non mi crederete, ma quel camper era lungo come il vagone di un treno, era largo come un camion, era alto come una casa di 3 piani. Insomma, quel mega camper color giallo formaggio era enorme. Non è un camper come tutti gli altri, è un super camper, perché sa fare 1000 cose diverse. Sa viaggiare su strada come un'auto, sa volare nei cieli come un aereo e sa navigare nell'acqua come una barca. E affacciati ai finestrini c'erano tutta la mia famiglia e tutti i miei amici. Ecco chi erano tutte quelle voci che mi chiamavano in coro. Ma, squeak! Corsi verso il supercamper trafelato, ma appena mi avvicinai, all'improvviso si aprì uno sportellino. Ne uscì un gancio che mi afferrò per la giacca del pigiama e mi strappò 3 bottoni. Io cominciai a dimenarmi e mi misi a strillare. Squeet! Mio nonno Torquato prese un megafono e tuonò.
Nipote, dobbiamo partire! È subito!
Io balbettai. Cosa? Partire? Ma io non posso partire! Sono in pigiama! Mia sorella strillò.
Niente scuse! Ti ho portato io un abito, il resto lo comprerai a Milano!
Io protestai. Eh? Milano? Che cosa c'entra Milano? Perché dovrei andare a Milano? Mio cugino Trappola borbottò.
L'avevo detto io che faceva il furbino, che faceva il difficile, che faceva il finto tonto! Insomma, che non voleva venire a Milano!
Ficcanaso squittì, rosicchiando una banana.
Geronimino, non fare il piangino! Dai, facciamo un viaggettino a Milano!
Poi Iena urlò.
Scamorzolo, datti una mossa che Milano ci aspetta!
Puffario gridò.
Stilton, faccia il suo dovere! Venga a Milano, non faccia il fannullotto!
Io esclamai. Almeno spiegatemi perché dovrei partire con voi per Milano! Trappola strillò.
Lasciate fare a me! Qui bisogna arpionarlo! Se no a Milano non ci verrà mai! Garantito al gorgonzola!
Una rete di acciaio mi avvolse e un arpione mi agganciò per la coda, tirandomi dentro al super camper! Per 1000 mozzarelle! Ormai ero in viaggio per Milano! Ma perché? Tutti i roditori della mia famiglia si affollarono intorno a me, abbracciandomi con affetto. C'erano anche tutti i miei amici più cari, che io considero come la mia famiglia, perché ci vogliamo molto bene. Io li abbracciai e dissi: Squeet! Allora, grazie di avermi invitato, cioè di avermi arpionato. E voglio dire, di avermi acchiappato. Insomma, anche se ho tante altre cose da fare, io partirò con voi per Milano. Anch'io vi voglio tanto bene. Geronimo, hai fatto testamento? Il nonno cedette i comandi a Thea e lei gridò:
allacciate le cinture di sicurezza! Si parte!
Feci appena in tempo ad allacciare la cintura che il motore del supercamper iniziò a rombare rumorosamente. Thea squittì.
Rotta per Milano!
Dalle fiancate laterali erano uscite due robuste ali e il supercamper era decollato, proprio come un aereo. Volò sempre più in alto, finché la città dei topi diventò sempre più piccola sotto di noi. Io chiesi ansioso: mi scusi, professor Poffario, ma siamo sicuri non sia pericoloso volare con il supercamper? Il professor Poffario si offese.
Stilton, sta forse insinuando che il supercamper non è sicuro? Non funziona? Non è affidabile?
Trappola mi tirò per un braccio.
Geronimo, guarda come vibra quell'ala! Che fa? Si sgancia? Guarda là, si è staccato un bullone! Per mille mozzarelle! Ora che ci penso, mi sono dimenticato di fare benzina!
Poi mi si aggrappò al collo urlando:
aiuto! Stiamo per precipitare! Geronimo, hai fatto testamento? Ricordati di lasciarmi la tua collezione di croste di formaggio del 700!
Anch'io gridai: aiuto! Poi però mi accorsi che Trappola ridacchiava e strizzava l'occhio a Thea. Mia sorella si girò e scosse la testa.
Ma Geronimo, era solo uno scherzo!
Io diventai paonazzo dall'imbarazzo, mentre Trappola mi prendeva in giro a raffica. Poffario mi fissò severo da sopra gli occhialini.
Stilton, si è preparato su Milano? Mi dica, quando è stata fondata la città? Quanto è grande? Quanti abitanti ha?
Io balbettai. Veramente, ecco, non ho studiato. Non sapevo che saremmo andati a Milano. L'alba, cioè il citofono, cioè il supercamper, Poffario sbuffò.
Ai, 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 Stilton, lei mi cade proprio su Milano. Un bel 3,5 non glielo leva proprio nessuno.
Poi interrogò Benjamin e Pandora, che risposero prontissimi in coro. Poffario, soddisfatto, annuì.
Voi sì che mi date soddisfazioni, non come quel fannullotto di vostro zio Geronimo. A voi do un bel 10 e lode.
Poi premette un pulsante e il supercamper proiettò un film in 3D sulla storia di Milano. Le origini del nome, secondo una leggenda, deriva da in medio lane, coperta per metà di lana, come la scrofa scolpita su un'antica pietra. Ma ci sono altre ipotesi. L'antico nome latino Mediolanum, per alcuni, significa terra di mezzo.
La storia di Milano. Milano fu una delle capitali dell'Impero Romano. Nel Medioevo fu libero comune, poi signoria con i Visconti e gli Sforza. Fu governata da Spagna, Austria e Francia. Protagonista del Risorgimento italiano, dal 1859 fa parte dell'Italia unita.
Milano oggi. Grattacieli a forma di torri, pinnacoli e onde svettano a fianco di palazzi antichi con cortili segreti, musei, biblioteche, giardini con alberi centenari, anche buone pasticcerie.
La cucina milanese. I piatti tradizionali sono il risotto giallo allo zafferano, la cotoletta alla milanese, la cassola, minestra di verze e carne, i mondeghili, polpette di carne e il mitico panettone. Quante belle storie e ricette! Benvenuti a Milano! Dopo ore e ore di volo, finalmente arrivammo a Milano. Dall'alto vedemmo un lungo canale, erano i navigli e uno specchio d'acqua. Era la darsena. Thea gridò:
«Tenetevi forte! Stiamo per atterrare!»
Il super camper scese lentamente e si posò sull'acqua. Poi Thea premette un pulsante. Il super camper tirò fuori le ruote e ci ritrovammo su strada. Poi si diede una scrollata, proprio come un cane bagnato. Il super camper fece partire più getti d'aria calda per asciugarsi. Poi delle manine meccaniche iniziarono a lucidare freneticamente la carrozzeria con straccetti e crema lucidante. Proseguimmo sempre più emozionati e percorremmo le vie affollate di auto finché arrivammo al cuore di Milano. Da lontano intravidi delle guglie di marmo rosa e una statua dorata che brillava sotto il sole splendente. Era il Duomo di Milano!
Il Duomo di Milano! All'interno e all'esterno del Duomo ci sono 3.400 statue. Alcune di quelle esterne, che sono più di 1.800, si vedono solo salendo sulle terrazze. È una delle poche cattedrali dove si può camminare sul tetto. È come la fabbrica del Duomo, si dice a Milano, di un lavoro che non finisce mai. Infatti ci vollero secoli per completarlo e non è ancora finito. Ogni statua viene restaurata in continuazione. Le più antiche si trovano nel museo insieme al tesoro del Duomo.
I navigli. Pensate, il marmo del Duomo arrivò su grandi barche che navigavano dentro la città. La cerchia dei navigli, un tempo, era un anello di canali. Anche Leonardo li vide e li studiò. Secoli dopo furono coperti. Dove oggi passano le auto, prima scorreva l'acqua. L'interno del Duomo. All'interno del Duomo c'è un'antica pietra con la data d'inizio della costruzione, 1386, quando signore di Milano era Gian Galeazzo Visconti. Lo stile? Gotico internazionale. L'elegante pavimento è di marmo rosa, nero e rosso. Le vetrate a colori raccontano storie sacre. Le 52 alte colonne, dette pilastri, separano 5 grandiose navate.
Alla faccia della salitina! Quando uscimmo dal Duomo, nonno Torquato prese il suo megafono e tuonò:
«Famiglia Stilton e amici vari, ascoltate tutti! È nonno Torquato che vi parla! Adesso, zampa in spalla, si sale in cima al Duomo!»
Io tentai di chiedere: «Insomma, qualcuno vuole spiegarmi perché siamo venuti a Milano? E perché dobbiamo salire sul Duomo?» Ma il nonno rispose solo:
«Taci e sali, nipote! Lo scoprirai quando saremo in cima!»
Io mi diressi verso l'ascensore, ma quello spilorcio di mio zio, Smilordo Zanzibar, mi afferrò per la giacca.
«Cosa fai, Geronimo? Non vorrai per caso spendere, sprecare, scialacquare? Niente ascensore, meglio prendere le scale, il biglietto costa meno!»
Iena gridò:
«Forza, Scamorzolo! È una salita da nulla!»
Io iniziai a salire, salire, per ben 201 gradini, alla faccia della salitina!
Salita al Duomo. Dalle terrazze del Duomo si vedono fregi, archi rampanti e figure scolpite. E poi, da quassù, si ammira tutta la città.
Ma quando arrivai in cima, rimasi senza parole. Che spettacolo meraviglioso! Mentre ammiravamo dall'alto il panorama della città, io ripetei: «Adesso potete spiegarmi perché siamo venuti a Milano?» Una voce alle nostre spalle squittì cortese:
«Lei è Stilton? Geronimo Stilton, vero? Ora io le spiegherò tutto.»
Mi girai e vidi un giovane roditore dall'espressione gentile, un gran ciuffo di capelli biondi sopra gli occhi azzurri e ridenti. Thea lo abbracciò.
«Ciao, Centauro! Che bello rivederti!»
Lui abbracciò Thea, poi mi tese la mano cordialmente.
«Benvenuti a Milano! Io sono Centauro Sfoglialibri.
Tra poco vi mostrerò un tesoro preziosissimo che nessuno ha mai visto prima e che domani presenterò alla stampa di tutto il mondo.
Nonno Torquato mi tirò un piffo su un orecchio. Ah, sarà uno scoop incredibile per l'eco del roditore. Hai capito adesso, nipote, perché siamo venuti a Milano? Ah, ti devo spiegare proprio tutto.
Anche se non si dà tante arie ed è molto giovane, Centauro Sfoglialibri è già stato nominato professore di storia, con una specializzazione sulla storia di Milano, che è la sua più grande passione. Adora i libri, soprattutto antichi, di cui ha una meravigliosa collezione. È anche appassionato di moto, come Tea. Per questo sono amici da tanto tempo.
Panettone gratis per tutti! Centauro ci condusse all'entrata di Palazzo Reale, che si trova proprio accanto al Duomo, e annunciò con occhi che brillavano per l'emozione.
Domani mattina alle 10 in punto verrà inaugurata una mostra sulla storia di Milano. Ci saranno giornalisti e televisioni di tutto il mondo. Io presenterò in esclusiva un documento unico, un'antica pergamena con la ricetta originale del panettone, il dolce più caratteristico di Milano. E ci saranno assaggi gratis di panettone per tutti.
Trappola si leccò i baffi.
Assaggi gratis, dice. Miam!
Centauro sorrise.
Seguitemi, cari amici. Vi mostrerò questo prezioso tesoro in anteprima.
Ma non appena entrò nella sala delle cariatidi, impallidì e lanciò un grido.
Cosa? Poffar topo! Qualcuno ha rubato la pergamena con la ricetta originale del panettone!
Tutti noi gridammo
Squeak!
Palazzo Reale. Durante il regno di Maria Teresa d'Austria, l'architetto Pier Marini trasformò questo palazzo in una corte, con un magnifico scalone d'onore, un teatro e tanti saloni. Lo stile? Neoclassico. Ora ospita importanti mostre di pittura e scultura.
Storia del panettone. All'epoca di Ludovico il Moro, un pasticcere di corte bruciò nel forno, per errore, un magnifico dolce. Per rimediare, prese un panetto di lievito madre e ci aggiunse zucchero, uova, farina, uvetta e frutta candita. Il dolce improvvisato fu servito con successo. Il pasticcere che lo inventò si chiamava Antonio, detto Tony. Ecco che il suo dolce diventò per tutti il pan de Tony, ovvero il panettone.
Sala delle cariatidi. Le cariatidi sono statue femminili che fanno da colonne in questa grande sala fin dal Settecento. Nel 1943 il palazzo fu bombardato e la sala in gran parte distrutta. Le statue sono rimaste così per ricordare la tragedia della guerra.
Chi vuole incastrare Geronimo Stilton? Appena si riprese, il povero centauro ci spiegò, singhiozzando.
Ahimè, qualcuno ha rubato il mio prezioso tesoro. Era un documento unico, di valore inestimabile per me e per tutta la mia amata città. Era l'unica, vera, originale, inimitabile, antichissima e preziosissima pergamena su cui venne scritta per la prima volta la ricetta del panettone.
Tea lo abbracciò.
Non preoccuparti, caro centauro, ci siamo qui noi. Abbiamo risolto casi ben più difficili di questo. Ti aiuteremo, vedrai.
Io esclamai. Conta su di noi. Ficcanaso strillò.
Eh sì, noi siamo bravini a risolvere misterini. A proposito, non è che possiamo vedere i filmatini delle camerine? Così vedremo chi è quello gnurfino, furbacchino, zanzacchino che ha rubato la ricettina.
Appena controllammo i filmati dell'impianto di sicurezza, sbarrammo gli occhi. Soprattutto io. Un roditore spingeva il carrello delle pulizie. Poi saltò con agilità la sbarra di sicurezza. Lo stesso roditore rubò la preziosa pergamena. Per mille mozzarelle, era identico a me. Sì, amici roditori, guardando quelle immagini, rimasi proprio senza parole. Il ladro era un tipo, anzi un topo, alto come me, che aveva la pelliccia dello stesso colore della mia. Sotto la tuta blu indossava un vestito verde come il mio e una cravatta rossa uguale alla mia. E portava un paio di occhialini rotondi sul naso. Insomma, quel tipo, anzi quel topo, era perfettamente identico a me. Strano. Era molto flessuoso. Aveva saltato la sbarra di sicurezza con l'agilità di un gatto. Ficcanaso strillò.
Urca, urca, urca! Qualcuno vuole incastrare Geronimo Stilton? Chi? Come? Ma soprattutto, perché?
Benjamin e Pandora mi tirarono per la manica della giacca.
Zio Geronimo, abbiamo notato una cosa guardando il video dell'impianto di sicurezza. Prima di andarsene, il ladro ha buttato qualcosa nel bidone della spazzatura.
Io non capivo. Cosa? Loro mi trascinarono davanti al megaschermo dove erano proiettate le immagini e mi indicarono un particolare che nessuno di noi aveva notato. Il ladro, dopo il colpo, aveva gettato la sua tuta blu nel bidone della spazzatura. Ficcanaso gridò.
Bravi topini, siete stati attentini, siete persino più bravini di me.
Poi corse a frugare nel bidone della spazzatura.
Per mille bananille, ecco la tutina di quel ladrino furbacchino.
Tirò fuori la tuta e si accorse che in una tasca c'era un pezzo di carta piegato in quattro che il ladro aveva dimenticato. Ficcanaso sogghignò.
Era anche un bel po' distrattino quel ladrettino. Che babbeino! Parola di Ficcanaso Squid.
Era una mappa di Milano, su cui qualcuno aveva segnato delle grandi X rosse. Accanto a ogni X erano segnati dei numeri misteriosi. 10,00, 10,10, 10,20. Io tentai di riflettere e mi grattai la testa perplesso. Caccia al ladro! Indicai i numeri scritti in rosso sulla mappa. Ho capito! Questi numeri misteriosi sono in realtà degli orari! Forse il ladro ha degli appuntamenti in tutta Milano con qualcuno? Ficcanaso squittì.
Geronimino, come sei bravino! Tu sì che sei furbettino! Dai che acchiappiamo il ladrettino! Il prossimo appuntamentino segnato sulla mappa è qui vicino, in galleria Vittorio Emanuele!
Iena gridò.
Ma è fra meno di 5 minuti! Sbrighiamoci!
Squit!
Io stavo per correre fuori. Mattea mi acchiappò per la coda.
Fermo, fratellino, dove vai? Se qualcuno sta tentando di incastrarti, è meglio che tu non ti faccia riconoscere. Meglio se ti travesti dai retta a me.
Poi si tolse il giacchino e me lo infilò.
Ti va un po' stretto, ma meglio che niente.
Zio Spelliccio mi cacciò in testa il berretto da marinaio e zia Lippa mi avvolse il muso nel suo scialle color violetta. Ah, sì, Benjamin mi prestò un paio di pantaloni che su di me parevano dei Bermuda. E per finire, Patty Spring mi mise sul naso i suoi occhiali da sole rosa fucsia. Ora nessuno mi avrebbe riconosciuto. Ma avevo proprio un'aria da babbeo. Uscimmo di corsa da Palazzo Reale. Centauro gridò.
Seguitemi, possiamo ancora farcela.
Poi si diresse di corsa verso un gigantesco arco che si apriva nei portici, dall'altra parte di Piazza Duomo. Portava alla galleria Vittorio Emanuele. Arrivammo fino al centro della galleria e lì vidi... Vidi un tipo, anzi un topo, identico a me, circondato da una folla di lettori e ammiratori che firmava autografi. Strillava.
Sì, li ho scritti tutti io i libri di Geronimo Stilton. Ovvio, sono io, Geronimo Stilton. E certo, no?
Intanto faceva il galante con le signore, facendo il baciazzampa a tutte. Poi improvvisamente una signora strillò.
Ma che cosa ha fatto, dottor Stilton? Mentre mi baciava la zampa, mi ha rubato il mio anellone con un rubino enorme.
Lui fece una risatina furbetta. Poi corse via facendo lo zigzag tra la folla, mentre tutti cercavano di afferrarlo. Ma lui fu più veloce e con un'incredibile rapidità scappò via strillando: «Marameo! Cioè volevo dire, marameo!» Io ero stupito. Strano. Squeak! Il ladro ci era sfuggito per un baffo.
Galleria Vittorio Emanuele. È detta il salotto di Milano, dove si passeggia fra negozi e caffè famosi. Costruita in ferro e vetro, fu inaugurata nel 1867. Nei mosaici, sui pavimenti dell'ottagono centrale, ci sono gli stemmi delle città capitali d'Italia. Sotto la cupola, nelle lunette, le figure rappresentano America, Africa, Asia ed Europa.